Buonasera,
ben arrivati, possiamo iniziare. E iniziamo questo breve ciclo, ma importante a nostro modo di vedere, che abbiamo chiamato Le radici del presente, un titolo felice, un'intuizione felice del nostro, del membro del nostro direttivo, e che vuole fare qualche cosa che l'istituto effettivamente negli ultimi anni ha fatto meno, per vari motivi, per interessi personali, per andare dietro anche a quella serie di anniversari che il calendario civile si ricorda, e quindi per una serie di motivi l'istituto si occupa per il 99% di storia contemporanea, ma ormai ampiamente passata. Nella seconda parte del Novecento ci occupiamo meno, ma con questo ciclo, che appunto è anche un piccolo esperimento, vogliamo occuparci proprio della seconda parte del Novecento e arrivare fino alla, praticamente alla cronaca, perché la conferenza di questa sera ci porterà dentro ad uno degli eventi sicuramente più interessanti di questi ultimi mesi. Non invidio il professor Lucconi, che ha dovuto seguire giorno dopo giorno l'evoluzione di una campagna elettorale che, come ben sapete, continua a riservare sorprese. L'esperimento riguarda anche, insomma, l'orario, che non è consueto o usuale per il nostro istituto, ma l'idea è anche provare a coinvolgere un pubblico che nei sabati pomeriggio consueti magari non può venire, non ha tempo o non ha voglia. Quindi vi invito anche a voi di diffondere il verbo e di invitare per i prossimi giovedì, tranne l'ultimo che sarà mercoledì, conoscenti e amici. Io vi ringrazio della presenza, passo la parola ad Andrea Martini, che poi è l'ideatore di questa rassegna, lui che ha avuto l'idea e ci è speso anche per organizzarla, per la presentazione del nostro ospite di questa sera. Vi auguro un buon ascolto.
Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio i pochi ma importanti spettatori. E io non rubo spazio al professor Lucconi, mi limito a presentarlo in breve dicendo che insegna storia degli Stati Uniti d'America presso l'Università di Padova, presso l'Università di Firenze e l'Orientale di Napoli. Le sue ricerche, poi mi correggerà se sbaglio, vertono sulle dinamiche del sistema dei partiti negli Stati Uniti del Novecento, si interessa all'immigrazione italiana, a tal proposito ha scritto un volume edito per il Mulino, l'immigrazione negli Stati Uniti, si interessa delle relazioni tra Italia e Stati Uniti a partire dal primo dopoguerra, e un altro, diciamo, tema su cui ha a lungo riflettuto è appunto la questione degli afroamericani, il rapporto tra afroamericani e cittadinanza, la questione dell'integrazione degli afroamericani. In tal senso io ho studiato su uno dei suoi volumi, questo qui, gli afroamericani dalla guerra civile alla presidenza di Barack Obama, e di recente, sempre sullo stesso argomento, dicevamo, riprendendo la vicenda da più indietro ancora rispetto a dove partiva questo volume, il professor Lucconi ha scritto Gli afroamericani, 4 secoli di storia, che per chi vuole è a disposizione in vendita qui in istituto. Che altro dire, ha scritto proprio di recente un volume, La nazione indispensabile, storia degli Stati Uniti dalle origini a oggi. Lascio quindi la parola al professore, dicendo che parlerà per una quarantina di minuti, 40-50 minuti, e poi ovviamente lasceremo spazio a domande e curiosità legate all'argomento specifico. Ovviamente c'è un'elezione presidenziale alle porte, per cui immagino che qualcuno sia curioso anche di sapere un po' di più dei due candidati e di alcune vicende anche meno legate all'oggetto specifico della conferenza, che ricordo essere il rapporto tra, insomma, un'attenzione particolare agli afroamericani, alle minoranze, eccetera. Lascio a lui la parola, per cui dopo ci sarà la possibilità di un confronto.
grazie innanzitutto, grazie di essere qui, pochi ma buoni. Dunque, io avevo pensato di dividere questo intervento sostanzialmente in tre parti. La campagna elettorale attuale, il progresso della partecipazione politica delle comunità africane e ispaniche e i possibili scenari del doppio voto, insomma, così, guardando un po' nella sfera di cristallo, quindi ipotizzando sviluppi futuri. Prima di affrontare l'argomento specifico della conferenza, vorrei partire da una considerazione generale sulle caratteristiche etno-razziali dello schieramento dei votanti in questa campagna elettorale. Nelle elezioni di martedì prossimo si fronteggiano non soltanto due candidati con due programmi radicalmente diversi, ma anche e soprattutto due differenti componenti etno-razziali della società statunitense. Cioè, da un lato c'è un'America di bianchi che si sentono privati delle loro prerogative, che temono di perdere il proprio benessere, che temono di perdere la loro posizione egemonica, e dall'altro invece c'è un'America composta di minoranze, gli afroamericani, gli ispanici, ma non soltanto gli afroamericani e gli ispanici, che stanno crescendo numericamente e che quindi aspirano a giocare un peso maggiore di quello che hanno rivestito fino ad oggi. I bianchi si orientano in prevalenza verso il Partito Repubblicano e Donald Trump, gli afroamericani e gli ispanici invece tendono a identificarsi con il Partito Democratico e con la sua candidata Hillary Clinton. Secondo la media dei sondaggi di opinione condotti dal Washington Post negli ultimi due mesi, quindi settembre e ottobre, prima che scoppiasse il nuovo scandalo o presunto tale delle mail di Hillary Clinton, Trump sarebbe in vantaggio di 14 punti percentuali su Hillary Clinton tra gli elettori bianchi, mentre invece la Clinton sarebbe avanti di 28 punti tra gli ispanici e di ben 79 punti percentuali tra gli afroamericani. Tutti sapete che lo slogan della campagna elettorale di Trump è Make America Great Again, cioè Trump si è prefissato di riportare l'America alla grandezza del passato e in quanto tale ha voluto ergersi a portavoce delle insoddisfazioni e del risentimento dei bianchi che metaforicamente si sentono scivolare il terreno sotto i piedi. I fasti che Trump vorrebbe restaurare sono in sostanza la posizione di privilegio dei bianchi. Non è un caso che The Crusader, che è l'organo informale del Ku Klux Klan, abbia appoggiato la candidatura di Trump alla Casa Bianca. Quindi i sostenitori di Trump sono soprattutto, anche se non esclusivamente, i discendenti degli immigrati giunti negli Stati Uniti dall'Europa orientale e dall'Europa meridionale tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale. Sono generalmente individui con un basso livello di istruzione, che appartengono alla classe media impoverita dopo la recessione scoppiata nel 2008, appartengono ai ceti operai colpiti dall'incremento della deindustrializzazione che ha cancellato gran parte dei posti di lavoro nel settore manifatturiero. Sono persone che non si sono mai rassegnate all'idea di avere un afroamericano come presidente dell'Unione, sono individui che imputano all'amministrazione di Obama e anche all'establishment del Partito Repubblicano, e quindi questo spiega la candidatura alternativa di Trump, implicano a democratici e establishment repubblicano di aver abbandonato questi gruppi a loro stessi per perseguire politiche neoliberiste di integrazione dei mercati che hanno provocato appunto la perdita di impiego nel settore manifatturiero e in più generale impoverimento della popolazione americana. Sono bianchi particolarmente adirati nei confronti degli 11 milioni di immigrati irregolari, prevalentemente ispanici e soprattutto messicani, che sono diventati una sorta di capro espiatorio per le difficoltà dell'America bianca. Sono coloro che, banalizzando, stanno rubando il posto di lavoro
ai bianchi, stanno inflazionando l'offerta di manodopera, stanno comprimendo i livelli salariali. Queste punte di xenofobia sono state al tempo stesso sfruttate e alimentate da Trump per costruirsi un seguito elettorale. Non a caso Trump ha più volte manifestato l'intenzione di deportare in massa gli immigrati clandestini, di costruire un muro che divida gli Stati Uniti e il Messico lungo il confine meridionale degli Stati Uniti, addirittura imponendo al governo messicano, allo Stato messicano, di pagare le spese per l'erezione di questo muro. E l'idea della barriera non è soltanto una ulteriore concessione alla xenofobia anti-ispanica, è, se vogliamo, anche una implicita attestazione della presunta superiorità degli statunitensi di ascendenza europea nei confronti dei messicani, preminenza in ragione della quale gli statunitensi potrebbero riuscire a imporre al Messico di pagare le spese di questa barriera. Ci sono tutta una serie di esternazioni di Trump che hanno rafforzato l'impressione che Trump nutra un profondo disprezzo al limite della denigrazione nei confronti degli ispanici. Più volte ha detto che gli ispanici sono narcotrafficanti, stupratori, delinquenti, e quindi questa è tutta una serie di dichiarazioni che fatalmente ha finito per allontanare l'elettorato ispanico dalla candidatura di Trump. A questo si può aggiungere anche le dichiarazioni contro il North American Free Trade Agreement, nell'ambito di quella volontà di Trump di rinegoziare, se eletto presidente, i trattati di libero scambio, perché il NAFTA, con tutti i suoi difetti, ha creato in parte occupazione in Messico, sia pure sfruttando i lavoratori messicani, e quindi gli ispanici, cittadini statunitensi, che hanno, diciamo così, mantenuto un forte legame con la patria di origine, ovviamente non possono apprezzare le dichiarazioni contro il NAFTA da parte di Trump. Ci sono dei calcoli che sono stati fatti che, qualora il NAFTA venisse abrogato, qualora Trump riuscisse a imporre un dazio del 35% sul valore delle importazioni dal Messico, questa politica provocherebbe una flessione del PIL in Messico pari ad almeno il 5%. Quindi c'è un allineamento di Trump sulla posizione di un'America bianca che gli allontana il sostegno degli ispanici, ma l'allineamento di Trump sulla posizione dell'America bianca fatalmente provoca anche un allontanamento degli afroamericani, a fronte del fatto che paradossalmente i due mandati di Obama alla presidenza degli Stati Uniti, cioè i due mandati del primo presidente afroamericano, hanno visto un aumento delle tensioni razziali, e questo ne abbiamo avuto facile sentore, se pensiamo alle vere e proprie sommosse, ai tumulti razziali che hanno caratterizzato gli Stati Uniti negli ultimi due anni, come risposta alla morte di neri più o meno giovani, innocui e disarmati, uccisi dalle forze di polizia, molto spesso da agenti bianchi. L'ultima di queste sommosse ha avuto come teatro la città di Charlotte in North Carolina, ed è un tumulto che è durato alcuni giorni. Anche qui un dato statistico: secondo una inchiesta del Washington Post, nel 2015 le forze dell'ordine avrebbero ucciso almeno 160 afroamericani che non rappresentavano una minaccia per gli agenti di polizia. Negli Stati Uniti è nato un movimento per rivendicare la dignità della vita dei bianchi, Black Lives Matter, è nato nel 2013, questo movimento ha cercato di portare al centro della campagna elettorale il caso della brutalità della polizia, il caso delle incarcerazioni di massa che in una politica di tolleranza zero sembrano penalizzare soprattutto gli afroamericani, ma la campagna elettorale ha dimostrato poca rispondenza nei confronti delle rivendicazioni di Black Lives Matter. Anche i candidati democratici sono stati titubanti e particolarmente freddi su questa questione, fin quando alcuni militanti del movimento non hanno cominciato a interrompere sistematicamente i comizi di Hillary Clinton e di Bernie Sanders per costringere i candidati a pronunciarsi contro la violenza delle forze dell'ordine. Trump è stato ancora più insensibile a queste rivendicazioni perché allo slogan Black Lives Matter ha risposto All Lives Matter, come per dire che bisogna tenere in considerazione anche, cioè la vita non ha distinzione razziale. Poi ha cominciato ad aderire al movimento Blue Lives Matter, le vite blu contano, con il blu che è un riferimento al colore delle divise delle forze dell'ordine. Trump ha una politica di tolleranza zero, di law and order, di ordine e rispetto dell'ordine, rispetto della legge, che ovviamente non ha potuto che alienargli ulteriormente il sostegno degli afroamericani. Trump è un sostenitore di pratiche come lo stop and frisk, una prassi in base alla quale la polizia ferma i passanti a caso e li perquisisce alla ricerca di armi detenute illegalmente oppure di sostanze illecite come droghe e stupefacenti. Però questa politica di stop and frisk è una forma di racial profiling, cioè statisticamente quelli che vengono fermati dalle forze dell'ordine sono quasi sistematicamente o ispanici o afroamericani, che è una maniera per dare quasi per scontato che chi non è bianco sia una potenziale minaccia per l'ordine pubblico negli Stati Uniti. Detto questo, non vorrei essere frainteso, non è che tutti gli ispanici votino o sostengano Hillary Clinton e nessuno sostenga Trump, né è vero che tutti gli afroamericani sostengono Hillary Clinton e non voterebbero mai per Trump. Un esempio a caso, Ben Carson, un celebre neurochirurgo infantile o afroamericano adesso in pensione, che aveva cercato di contendere a Trump la nomination del Partito Repubblicano, una volta sconfitto ha appoggiato Donald Trump. Poi va tenuto conto del fatto che gran parte degli ispanici sono cattolici e il cattolicesimo porta alcuni di loro a sostenere la candidatura di Trump perché Trump è antiabortista, mentre Hillary Clinton è pro-choice, cioè favorevole al mantenimento della possibilità legale dell'interruzione della gravidanza entro 90 giorni dal concepimento. Poi esiste una componente conservatrice della comunità ispanica, localizzata soprattutto in Florida, costituita da rifugiati esuli anticastristi, che ovviamente sono favorevoli a una politica di rigore come quella proposta da Trump nei confronti degli immigrati clandestini, anche perché questi esuli anticastristi hanno avuto la possibilità di ottenere la residenza legale negli Stati Uniti con scorciatoie nell'ambito della politica della guerra fredda, quando Fidel Castro era quasi il nemico pubblico numero uno e quindi tutti quelli che fuggivano da Cuba erano accolti quasi a braccia aperte dalle istituzioni statunitensi. Quindi in realtà le comunità ispaniche sono molto, molto sfaccettate. Avete visto il caso di Marco Antonio Rubio, senatore repubblicano, figlio di immigrati cubani, anche se arrivati negli Stati Uniti prima dell'assunzione del potere da parte di Fidel Castro, e Rubio, oltre a essere repubblicano, è anche un repubblicano schierato su posizioni conservatrici, sconfitto anche lui da Trump nelle primarie del partito. Detto questo, però, si profila nel 2016 un consolidamento della polarizzazione dell'elettorato in base all'appartenenza etno-razziale degli elettori. Quindi un orientamento che è in sostanza di lunga data verso il Partito Democratico, sia per quanto riguarda gli afroamericani, sia per quanto riguarda gli ispanici. Però storicamente al Partito Democratico afroamericani e ispanici sono arrivati attraverso vie diverse. Si parla in entrambi i casi di gruppi che si sono ritrovati all'inizio negli Stati Uniti contro la propria volontà. Gli africani arrivano in quelle che poi diventano gli Stati Uniti come schiavi, quindi costretti all'attraversamento dell'Atlantico, e i primi ispanici giungono negli Stati Uniti non perché ci sia stato uno spostamento di popolazione, ma molto più semplicemente perché gli Stati Uniti hanno spostato il confine meridionale verso sud, acquisendo la Florida nel 1819 annettendo il Texas nel 1845 e successivamente impadronendosi del Messico settentrionale alla fine di una guerra che è in sostanza una guerra di aggressione che viene combattuta tra il 1846 e il 1848. Detto questo, gli afroamericani storicamente, una volta emancipati nel 1865, una volta finita la schiavitù, una volta liberati, si orientano sul Partito Repubblicano grati al fatto che, a torto o a ragione, il presidente repubblicano Abraham Lincoln è il campione della loro liberazione dalla schiavitù. E gli afroamericani conservano questo allineamento per il Partito Repubblicano fino al 1936, fino agli anni del New Deal di Roosevelt. Nel 1932, come forse qualcuno di voi ricorderà, gli Stati Uniti sono nel pieno della depressione, Franklin Delano Roosevelt viene mandato alla Casa Bianca da un voto di protesta contro il presidente repubblicano Herbert Hoover, colpevole agli occhi dell'opinione pubblica di non essere riuscito a prevenire la crisi economica, di non essere riuscito a rimettere in moto l'economia degli Stati Uniti nei tre anni successivi, eppure i due terzi dell'elettorato afroamericano vota repubblicano in controtendenza rispetto a quanto fa l'elettorato statunitense nel suo complesso. Ancora nel 1932 gli afroamericani sono grati al Partito Repubblicano perché è il partito del loro liberatore nel 1865. La politica di Roosevelt, che non è una politica volta a integrare i neri, ma una politica volta a migliorare le condizioni dei poveri, è una politica che dà benefici agli afroamericani non perché neri, ma perché sono il gruppo più colpito dalla depressione economica. Quindi questo spiega perché dopo 4 anni di presidenza Roosevelt i due terzi della comunità nera nel 1936 vota per il Partito Democratico, facendo un po' un cambiamento di fronte. Comunità nera che però può votare soltanto negli stati del nord, perché negli stati dell'ex confederazione si è instaurato, grazie al Partito Democratico, un regime di segregazione razziale che come effetto collaterale ha l'espulsione degli afroamericani dall'elettorato attivo con misure surrettizie che di fatto violano il 15° emendamento che nel 1860 aveva dato il diritto di voto agli ex schiavi maschi. L'orientamento democratico degli afroamericani si rafforza alla metà degli anni 60, quando la presidenza del democratico Lyndon Baines Johnson favorisce gli ultimi provvedimenti contro la segregazione, lo smantellamento delle ultime forme di segregazione razziale. L'emendamento costituzionale che nel 64 abolisce la tassa di registrazione elettorale, che era un deterrente alla partecipazione politica dei neri, perché poveri e quindi volevano risparmiare anche sul pagamento di questa tassa, la legge sui diritti civili del 1964 e la legge sui diritti politici del 1965, che elimina tutte quelle misure surrettizie che nel sud avevano permesso di aggirare il 15° emendamento e quindi di privare i neri del diritto di voto. Quindi il percorso che porta gli afroamericani ad avvicinarsi al Partito Democratico è un percorso tortuoso, con due momenti di accelerazione, 1936 e elezioni presidenziali del 64 e del 68. Ovviamente la grande stimolo all'allineamento dei neri con il Partito Democratico è dato dal conferimento della candidatura democratica alla Casa Bianca a un afroamericano, Barack Obama, nel 2008. Obama riesce a mobilitare l'elettorato afroamericano, riesce a portare alle urne anche quei neri che fino a quel momento si erano disinteressati della politica e che per la prima volta si recano a votare perché per solidarietà di razza hanno piacere, hanno un senso di orgoglio nell'avere la possibilità di eleggere il primo presidente afroamericano. E Obama, in termini di consenso tra gli afroamericani, raggiunge un voto massiccio nel 2008, ottiene il 95% del voto afroamericano, nel 2012 il 93%, quindi è quasi un voto unanimo a sostegno di Obama. Anche gli ispanici sono schierati col Partito Democratico, però lo schieramento degli ispanici col Partito Democratico avviene con una mobilitazione politica che ha tempi e modalità profondamente differenti rispetto a quelli degli afroamericani. Gli afroamericani fino al 1865 in sostanza non votano perché la stragrande maggioranza è schiava e quindi nessuno dà agli schiavi il suffragio. Fino al 1965, quindi 100 anni dopo la fine della schiavitù come istituzione legale, gli afroamericani negli stati del sud sono esclusi dal suffragio con provvedimenti che in qualche modo permettono di aggirare il 15° emendamento. L'inserimento politico degli ispanici invece è molto più rapido. Ed è molto più rapido perché, per esempio, a Los Angeles viene eletto un sindaco ispanico già negli anni 60 e 70 dell'Ottocento. Il New Mexico ha fin quasi dal suo ingresso negli Stati Uniti un governatore ispanico. Perché? Perché in queste zone gli ispanici sono concentrati nel momento in cui gli Stati Uniti spostano il loro confine meridionale verso sud. Però l'immigrazione ispanica verso gli Stati Uniti è un'immigrazione quantitativamente poco consistente fino alla seconda metà degli anni, della seconda metà del Novecento. Fino al 1924 non esistevano nemmeno guardie di confine statunitense a sud, segno che non c'era l'esigenza di controllare l'immigrazione dei messicani, non c'era questa esigenza perché gli immigrati che venivano dal Messico erano numericamente poco consistenti. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, per ovviare alle carenze di manodopera, soprattutto tra i braccianti agricoli negli Stati del Sud, devono varare dei programmi per incentivare l'immigrazione messicana. Sono i cosiddetti Bracero Programs, che cominciano a essere attuati nel 1942 e poi con tempi e modalità diverse sono mantenuti in vigore fino al 1965. Segno quindi che più che dover fronteggiare una massa che si voleva riversare negli Stati Uniti, c'era il problema opposto, c'era quello di attirare i messicani negli Stati Uniti. Le cose cambiano a partire dalla fine degli anni 70, e cambiano a partire dalla fine degli anni 70 perché è soltanto nel 1978 che gli Stati Uniti decidono di contingentare l'immigrazione dal Messico e dai paesi centroamericani, assegnando a ciascuna nazione non più di 20.000 visti di immigrazione annua. È a questo punto che si viene a creare il problema dell'immigrazione clandestina, dell'immigrazione irregolare, perché l'offerta di visti di immigrazione negli Stati Uniti per le popolazioni centroamericane è inferiore alla domanda di queste popolazioni di trasferirsi negli Stati Uniti. E c'è una forte accelerazione dell'immigrazione clandestina, soprattutto alla metà degli anni 80, perché la metà degli anni 80 vedono una crescita economica degli Stati Uniti, la creazione di nuovi posti di lavoro, e quindi i centroamericani sono vogliosi di trasferirsi negli Stati Uniti per approfittare di queste opportunità, violando anche questo contingentamento dell'immigrazione. Il Partito Democratico è il partito che storicamente è più aperto nei confronti dell'immigrazione clandestina, nel senso che se pensiamo anche a anni recenti, Edward Kennedy, l'ultimo dei tre fratelli Kennedy, aveva più volte proposto una sanatoria parziale per cercare di regolarizzare la posizione degli immigrati clandestini, e quindi questo ha spinto l'elettorato ispanico a schierarsi con il Partito Democratico. E anche nel caso degli ispanici, gli anni dell'amministrazione Obama hanno visto un consolidamento dell'allineamento della comunità ispanica sulle posizioni del Partito Democratico, per le aperture di Obama, soprattutto riguardanti i clandestini. Ora vi chiederete voi in maniera più che legittima, chi vota non è certamente un immigrato clandestino, perché l'immigrato clandestino che legalmente non deve essere negli Stati Uniti non ha nemmeno il diritto di voto. Però sono numerosi gli ispanici cittadini statunitensi che hanno amici o parenti entrati illegalmente negli Stati Uniti e quindi sono interessati a che la loro posizione legale sia chiarita e che quindi il loro status giuridico venga regolarizzato. E accanto a questo gli ispanici vorrebbero un ridimensionamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina, perché l'immigrazione clandestina è quasi una stigma che si riflette su tutta la comunità ispanica, cioè quasi il luogo comune per cui qualsiasi ispanico, anche se magari è legalmente presente negli Stati Uniti da più generazioni, è un potenziale clandestino. Quindi estirpando il fenomeno dell'immigrazione clandestina con una normativa che regolarizzi la posizione degli immigrati irregolari, anche gli immigrati regolari, anche i cittadini statunitensi di origine ispanica trarrebbero beneficio da questa situazione. Quindi le aperture di prima del Partito Democratico e poi soprattutto di Obama in questo campo, vengono incontro alle esigenze degli elettori statunitensi ispanici. Obama su questo terreno parte malissimo, così come era partita male Hillary Clinton, perché nel 2006, in un momento di emergenza nazionale, in cui si teme che tra le maglie dell'immigrazione ispanica irregolare si possa annidare qualche terrorista di Al-Qaeda, il Congresso approva una legge che si chiama Border Secure Fence Act, che stanzia i fondi per blindare le prime 700 miglia di confine più poroso fra Stati Uniti e Messico. Questa legge, in un momento di emergenza nazionale, riceve il voto favorevole sia di Hillary Clinton sia di Barack Obama, al tempo senatori rispettivamente dello Stato di New York e dello Stato dell'Illinois. Poi Obama, durante il suo primo mandato alla presidenza, ha colpito in particolare l'immigrazione clandestina e ha deportato un numero di immigrati irregolari superiori a quelli deportati durante tutti i due mandati di Bush. Cioè ci sono state più espulsioni e deportazioni nei primi 4 anni di presidenza Obama che non in tutti gli 8 anni dell'amministrazione Bush. Poi Obama ha radicalmente cambiato posizione, lo ha fatto non a caso alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2012, quando evidentemente aveva interesse a coltivarsi il voto degli ispanici. E lo ha fatto con una serie di executive order, di decreti presidenziali che gli hanno permesso di aggirare l'opposizione del Congresso, dove nel 2012, così come nel secondo biennio del secondo mandato, il Partito Repubblicano controllava la maggioranza dei seggi sia alla Camera sia al Senato. Per non annoiarvi eccessivamente, non scendo nei dettagli dei decreti di Obama. Una seconda mandata di decreti risale al novembre del 2014, anche in questo caso per sanare la posizione di immigrati irregolari che però non avevano commesso crimini, avevano una residenza di almeno 5 anni negli Stati Uniti, una presenza di almeno 5 anni negli Stati Uniti, avevano figli cittadini statunitensi o naturalizzati statunitensi. Questi decreti di Obama sono stati considerati incostituzionali dalla Corte Suprema con una sentenza dello scorso giugno, sentenza che ha annullato questa specie di sanatoria, però ha rafforzato il senso degli ispanici che il Partito Democratico, in particolare Obama, sta dalla loro parte e il Partito Repubblicano sta contro di loro. Perché? Perché è stato il Presidente Democratico a varare i decreti, perché l'ho dovuto fare per aggirare l'opposizione della maggioranza repubblicana al Congresso che di sanatoria non ne voleva sentir parlare e perché i giudici della Corte Suprema che hanno annullato i decreti di Obama sono stati tutti giudici nominati dai predecessori repubblicani del presidente Obama. Quindi questa è stata una politica che ha rafforzato l'allineamento degli ispanici con il Partito Democratico. Grande problema però del voto ispanico è la bassa affluenza alle urne della comunità ispanica. È un'affluenza inferiore al 50%, ed è inferiore al 50% per una serie di ragioni dovute soprattutto al fatto che si tratta di immigrati di ceto medio-basso e statisticamente gli immigrati di ceto medio basso hanno un forte tasso di astensionismo. Sono i ricchi negli Stati Uniti a votare e i poveri ad astenersi. Oltre a questo si aggiunge il fatto che il 40% degli ispanici legalmente presenti negli Stati Uniti hanno un periodo di residenza inferiore a 5 anni e 5 anni di residenza è il periodo minimo per richiedere la cittadinanza statunitense. Quindi c'è una bassa presenza di cittadini statunitensi all'interno della comunità ispanica e quindi questo frena la possibilità degli ispanici di pesare in maniera proporzionale al loro peso demografico nel campo politico. Volevo adesso fare alcune considerazioni un po' sul futuro, rischiando anche un po' di bilanciarmi e di venir, come dire, smentito da quello che succederà fra meno di una settimana. Hillary Clinton riesce a costruire un proprio seguito nella comunità ispanica grazie al fatto che ha fatto proprie le misure di Obama e ha promesso di reiterare i decreti di Obama qualora diventasse presidente, sfruttando anche il fatto che avrà la possibilità di nominare un giudice della Corte Suprema. Adesso la Corte Suprema è paralizzata perché ha 8 giudici anziché 9 come previsto dagli ordinamenti vigenti, perché dopo la morte di Antonin Scalia, nominato da Reagan e quindi allineato su posizioni conservatrici, il Senato, dove c'è una maggioranza repubblicana, ha bloccato la ratifica della nomina del giudice proposto da Obama. Quindi Hillary Clinton, diventando presidente, avrà la possibilità di nominare nuovamente questo giudice, di portare la Corte Suprema da una posizione di pareggio a una maggioranza di progressisti. Hillary Clinton in campagna elettorale ha promesso di chiudere i centri per la detenzione dei clandestini operati da privati, che sono un vero e proprio scandalo in termini di condizioni di esistenza quotidiana degli internati. Inoltre ha proposto di ridurre le spese amministrative per le richieste di cittadinanza statunitense, ha proposto la creazione di un'agenzia, l'Office of Immigration Affairs, per facilitare l'integrazione degli immigrati, ha promesso di aprire l'assistenza sanitaria come prevista dalla riforma di Obama a tutti gli immigrati, a prescindere dalla loro condizione giuridica, e ha anche manifestato in maniera così simbolica il proprio sostegno ai clandestini, invitando due di loro a parlare alla convenzione nazionale del Partito Democratico. Ha pure scelto un candidato alla vicepresidenza, Tim Kaine, che nel suo primo discorso in campagna elettorale ha esortito dicendo «Somos todos americanos», con un palese riferimento alla volontà di inclusione degli ispanici nella società statunitense. Kaine pertanto ha ribadito come la posizione del Partito Democratico sia antitetica alla volontà di ostracizzare gli ispanici manifestata dai repubblicani e in particolare da Trump, a prescindere dalla condizione giuridica degli ispanici stessi. In fondo, infine, per Trump non fa grande differenza che gli ispanici siano nati negli Stati Uniti, cittadini dalla nascita, immigrati legali, naturalizzati o immigrati irregolari, sono tutti narcotrafficanti, stupratori e delinquenti. Quindi la Clinton potrà in qualche modo avvalersi della posizione del Partito Repubblicano per costruire ulteriore consenso, ricevere nuovi voti tra gli ispanici. In prospettiva però il problema principale rimane la bassa partecipazione politica degli ispanici, perché questa minoranza continua un po' a essere una sorta di gigante dormiente, in quanto la sua incidenza elettorale si mantiene inferiore al proprio peso demografico. Tanto per darvi un dato, gli ispanici rappresentano oltre il 13% del totale della popolazione statunitense, ma nel 2008 e nel 2012 hanno costituito rispettivamente il 9% e il 10% dell'elettorato attivo. Quindi c'è ancora questa discrasia tra peso demografico e peso politico, anche se la macchina organizzativa del Partito Democratico è particolarmente impegnata a mobilitare gli indecisi, soprattutto in alcuni stati in bilico, i cosiddetti swing states, ovvero sia la Florida, il Nevada, l'Arizona e in parte il Colorado. Perché in gioco non c'è solo la vittoria di Clinton, ma ci sono anche gli equilibri nel prossimo congresso nel quale il Partito Democratico punta a riconquistare la maggioranza dei seggi. Il timore dei dirigenti del Partito Democratico è che molti repubblicani che non si riconoscono in Trump esprimano un voto disgiunto, cioè votino per la Clinton nelle elezioni presidenziali, ma votino per i repubblicani nelle elezioni della Camera e del Senato, quindi creando a una presidente Clinton il problema di confrontarsi con un congresso dove il partito antagonista avrebbe conservato la maggioranza dei seggi. Invece gli ispanici garantirebbero un voto coeso per tutti i candidati del Partito Democratico, non soltanto per la candidata alla Casa Bianca, ma anche per i candidati alla Camera e i candidati al Senato. Le elezioni del 2016 quindi vanno un po' collocate in una prospettiva futura, e la prospettiva futura è che secondo le proiezioni dei demografi nel 2044 le persone di ascendenza europea non costituiranno più la maggioranza della popolazione statunitense. Questo cambiamento nella composizione etnoraziale costituirà il culmine di una trasformazione che ha cominciato a manifestarsi dalla fine degli anni 60. Alla luce di questi mutamenti, la battaglia di Trump per i bianchi della classe media impoverita, per i bianchi dei ceti operai colpiti dalla deindustrializzazione, è di fatto una battaglia di retroguardia, è una battaglia combattuta in nome di un'America che è inesorabilmente destinata a scomparire. E la partecipazione delle minoranze ha già dimostrato la propria incisività nelle due elezioni presidenziali più recenti. Obama è riuscito a conquistare la Casa Bianca nel 2008 ed è riuscito a mantenere la presidenza nel 2012 pur senza ottenere la maggioranza dei voti dell'elettorato di ascendenza europea. Obama ha raccolto soltanto il 43% del voto dei bianchi nel 2008 e addirittura appena il 39% nel 2012. A spalancargli la porta dello studio ovale è stata una coalizione di minoranze tra le quali afroamericani e ispanici sono stati le componenti più rilevanti. Una vittoria di Trump martedì prossimo potrebbe avere delle conseguenze paradossalmente negative per il futuro del Partito Repubblicano. L'elezione di Trump, che si presenta con un programma con una forte connotazione razzista e con una forte connotazione anti-ispanica, rischia di mettere contro al partito repubblicano le due minoranze destinate a diventare i gruppi più numerosi nella società statunitense e nell'elettorato statunitense a partire dal 2044, se prendiamo per buone le proiezioni dei demografi. In altre parole, nel medio periodo l'ipoteca principale dell'ingresso di Trump alla presidenza sarebbe quella di condannare il Partito Repubblicano a una posizione di subalternità elettorale nei confronti del Partito Democratico, che avrebbe invece legati a sé i due gruppi destinati a diventare i più numerosi nella società e nell'elettorato statunitense. In proposito, esiste un precedente significativo, ed è un precedente che riguarda la California. In California nel 1994 fu approvato e poi giudicato incostituzionale da un giudice federale un referendum, la Proposition 187, che prevedeva di escludere dalle scuole pubbliche e dall'assistenza sanitaria di base gli immigrati clandestini e i loro figli. Fu un referendum fortemente xenofobo, approvato dall'elettorato, ma poi bocciato dai tribunali. L'allora governatore repubblicano della California, Pete Wilson, che nel 1994 concorreva per la rielezione, si spese a favore del referendum Proposition 187, cioè fece proprie le posizioni xenofobe che volevano penalizzare non soltanto gli immigrati irregolari ma anche i loro figli. Questa posizione aiutò Wilson a venire rieletto nel 1994. Tuttavia, l'associazione del Partito Repubblicano alla xenofobia espressa da Wilson in uno Stato in cui gli ispanici sono diventati il gruppo etnoraziale più numeroso già nel 2014, ha trasformato la California in una roccaforte del Partito Democratico. Vi faccio alcuni esempi. Prima del 94 il Partito Repubblicano aveva vinto in California in 6 elezioni presidenziali su 7 e nelle 3 precedenti elezioni per il governatorato. Dopo il 94 il Partito Democratico ha conquistato la California in 5 elezioni presidenziali su 5, in 6 elezioni per il Senato federale su 6 e in 4 elezioni per il governatore su 5. Quindi il Partito Repubblicano è quasi scomparso come forza politica rilevante in California in conseguenza delle posizioni xenofobe espresse dal suo leader statale, il governatore Pete Wilson, nel 1994. La California può essere ragionevolmente considerata un microcosmo che ha anticipato di alcuni anni la trasformazione prevista degli Stati Uniti per il 2044. Le conseguenze politiche delle posizioni xenofobe di Wilson nel 1994 potrebbero rappresentare un precedente in ambito statale degli esiti del razzismo e degli atteggiamenti anti-ispanici di Trump per il futuro del Partito Repubblicano a livello nazionale. Da questo punto di vista, in relazione proprio alla partecipazione politica delle comunità afroamericane e ispaniche destinate ad accrescere la loro rilevanza nei prossimi anni, mi verrebbe da dire che sia che vinca Clinton martedì prossimo, sia che vinca Trump, il Partito Repubblicano ha già perso le elezioni future. Grazie.